così poi andiamo alla riflessione di questa mattina. Abbiamo sentito la scorsa volta, abbiamo un po' parlato della persona dello Spirito Santo. Questa mattina vogliamo vedere un po' insieme che cosa fa lo Spirito Santo. Mamma mia, è un tema così grande che non ci basterebbero tutti i giorni della nostra vita, perché sapete che lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità, è colui che vive in questa era, l'era della grazia, dagli Atti degli Apostoli in poi, è lui che ispira, che rivela, che guida la Chiesa alla scoperta dell'eredità che Dio gli ha donato. E sappiamo che è lui il responsabile di tutte le buone opere che ci sono nella nostra vita, è lui il suo soffio dal giorno di Pentecoste in poi, continua a soffiare, continua ad operare e continua a convincere, come leggiamo tutti nel Vangelo di Giovanni, convince di peccato, di giustizia, di giudizio, ma non solo convince, e questo io sono contento, perché Dio non ha solamente la diagnosi del nostro problema, ma Dio ha la terapia, e lo Spirito Santo non solo convince e ci porta profondamente, forse in crisi tante volte, nella nostra propria giustizia, ma poi ci fa nascere da Dio. Gesù rispose nel colloquio con Nicodemo, in quel brano da tutti voi conosciuto, in Giovanni 3,5, in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Quindi non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. E qui è qualcosa di grande, noi certamente ne siamo convinti, ma vogliamo comprenderlo, che il nostro essere cristiani non è una scelta culturale, non è una scelta mentale, sociale, ma è un'opera profonda dello Spirito Santo che ci ha portati a dire Gesù è il Signore. Questa è stata un'opera profonda, nessuno avrebbe potuto convincerci, nessuno avrebbe potuto trasmetterci questa rivelazione. Lo Spirito Santo ci ha convinto, ci ha trasmesso questo e ci ha fatti nascere da Lui, ci ha restituito la natura di Dio. E questo è meraviglioso. Quello che è nato da carne, diceva Gesù, è carne, quello che è nato da spirito è spirito. La carne non può produrre lo spirito, non può crearlo, ma lo spirito rigenera, lo spirito fa nascere. E grazie a Dio se possiamo oggi dire Gesù come veramente Signore è perché lo spirito ha operato grandemente nella nostra vita. Quindi lo spirito ci ha portato in questa famiglia meravigliosa che è la famiglia di Dio, e ci ha portato attraverso la potenza del perdono, rendendo attuale, rendendo nostro quello che è l'opera meravigliosa di Cristo. In Romani 8:1 leggiamo: non c'è più dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E questo è meraviglioso. Lo Spirito Santo ci attesta, ci trasmette. Ed è bellissimo scoprire questa adozione di Dio. In Romani 8,14 ancora dice: infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi, fratelli, questa mattina ci ricorda l'Apostolo Paolo, voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Papà, Padre. E vorrei fermarmi un attimo su questo verso, ci sarebbe da meditarli tutti, ma in questo vorrei che ci fermassimo un attimo. Fratello, non hai ricevuto uno spirito di servitù, ma di adozione. Nel Vecchio Testamento si era servi di Dio, si era schiavi, ora si è figli. Attraverso lo Spirito Santo sei stato introdotto nella famiglia di Dio. E questo è qualcosa di incredibile. E non è uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma uno spirito di adozione attraverso il quale possiamo gridare «Papà, è lo Spirito Santo che ti porterà a dire «Papà», a riconoscere questa paternità meravigliosa. È lo Spirito Santo che ti illuminerà i tesori della grazia. Senza lo Spirito Santo, pensando a Dio, forse penseresti al, non so, all'assoluto, al grande, all'infinitamente grande, forse penseresti all'infinitamente irraggiungibile, forse penseresti all'infinitamente incomprensibile, ma lo Spirito Santo, adottandoti, ti fa scoprire l'infinitamente Padre. E questa è una rivelazione, poter chiamare Dio Papà, Padre. È un'opera dello Spirito nella nostra vita. E al verso 16, sempre di questo capitolo 8, dice: lo Spirito attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio. Fratelli, è una realtà incomprensibile. Lo Spirito Santo ce lo testimonia insieme al nostro spirito. Un'altra traduzione dice: lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che siamo figli. E perché lo Spirito Santo ce lo vuole ricordare? Perché è difficile da comprendere, è difficile da realizzare, ma lo Spirito Santo ti ricorderà ogni giorno della tua vita che sei figlio dell'Altissimo, che sei figlia del Grande. Altro che figlio di agnelli o figlio di chissà chi, o figlio dei grandi di questo mondo, ma sei il figlio del più grande, della più grande famiglia. Ed è importante che scopriamo questa nostra dignità, perché ogni momento della nostra vita abbiamo bisogno di sapere chi siamo, figli dell'Altissimo. Ricordate, una volta Gesù lo disse che il minimo del regno dei cieli sarebbe stato più grande di Giovanni Battista. Ricordate, e quando penso che ognuno di voi che ha ricevuto Gesù è più grande di Giovanni Battista, grande profeta, grande uomo di Dio, ognuno di voi ha ricevuto una dignità, una promessa più grande, perché Gesù ha compiuto un'opera gloriosa. E quindi in questo noi scopriamo, verso 14 di questo brano che abbiamo letto, il più grande privilegio. Scopriamo anche non uno spirito di servitù, spirito di adozione, quindi una comunione più stretta. Scopriamo un'esperienza più profonda. E se leggiamo anche il verso 17, quando dice: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Quindi anche una speranza grande, se siamo con Lui. Lo Spirito Santo in un'altra parte dice che è la nostra caparra di un'opera completa che Dio ha iniziato e che non si fermerà solamente a darci la libertà, la pace, la gioia, la rivelazione di Dio su questa terra, ma che continuerà in eterno a rivelarci il progetto di Dio e la gloria di Dio che ha da essere manifestata nei nostri confronti. Chiaramente, fratelli, lo Spirito Santo ha un'azione grandissima, non solo quindi del generarci, attraverso la sua opera siamo stati generati, siamo diventati nuove creature, ma mediante di Lui, dice in Efesini 2, verso 18, gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Gli uni e gli altri abbiamo accesso, un solo spirito, un solo sistema operativo, non Windows, Linux e altri sistemi operativi di vario genere. DOS ormai è passato, per chi capisce di informatica, un solo sistema, un solo passaggio. Ecco perché nello spirito possiamo trovare una comprensione e un'armonia impensabili, perché non ci sono più i modelli umani, un solo spirito. Per mezzo dello stesso Spirito, gli uni e gli altri. E quando diciamo gli uni e gli altri, potremmo mettere tante differenze culturali, razziali, di mode, di modi di pensare, di gusti, di tutti i generi, ma gli uni e gli altri, maschi, femmine, di cultura, di meno cultura, abbiamo accesso al Padre. Lo Spirito Santo non guarda la qualità delle persone, ma ci dà una rivelazione preziosa per poter entrare in contatto insieme con il Padre. E questo è bellissimo. Non il modello mio, non il modello di Franco, il modello di Valerio, ma lo Spirito Santo è colui che interpreta i desideri di Dio, ce li rivela, non solo, ma ci mette in contatto. È il sistema di comunicazione, permettetemi questo esempio, più grande, più reale, più vero, ma è un sistema di comunicazione molto sconosciuto. Proprio in questa era dove comunichiamo così tanto, dove non si può fare a meno del cellulare, abbiamo bisogno di scoprire in una maniera nuova la presenza di questa persona meravigliosa che è lo Spirito Santo dentro di noi. La Scrittura dice ci aiuta a pregare e questo è fondamentale. Ricordate quel brano sempre in Romani 8:26, allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede gli stesso per noi con sospiri ineffabili. Gloria a Dio per chi scopre questa azione dello Spirito. Noi non sappiamo come pregare. Tante volte mettendoci di fronte alla divinità, tante volte cerchiamo dei mezzi, dei sistemi, un panorama forse ci aiuta a pregare, una buona musica ci aiuta, tutto quello che è bello dal punto di vista estetico ci può aiutare a immaginare la grandezza di Dio, ma io vi dico che se non c'è lo Spirito Santo, noi ci innamoriamo della natura, ma Dio non lo incontriamo. Ci innamoriamo dei quadri più belli, ma Dio non lo incontriamo. Ci lasciamo prendere dalla musica, ma non arriveremo a Dio. Ma attraverso lo Spirito, anche la musica, la natura, tutto quello che ci circonda, diventa un messaggio, diventa un paletto indicatore puntato su Dio. È lo Spirito Santo che viene incontro alla nostra difficoltà di pregare e intercede per noi e prega attraverso di noi e crea questa comunicazione grande. Quante volte non sappiamo cosa dire, ci mettiamo di fronte a Dio, magari prima avendo una falsa immagine pensavamo mamma mia, meglio che non mi faccio vedere da Dio, allora la nostra preghiera era ti prego Dio, abbi pietà di me e basta. Poi invece abbiamo scoperto un Dio misericordioso, un Dio di amore, un Dio infinitamente grande. Ma di fronte a questa grandezza la nostra mente scompare, la nostra piccolezza diverrebbe un handicap difficile da superare, ma lo Spirito Santo in quel momento ispira e ispira la preghiera dal profondo, dall'intimo, nel silenzio, nel rumore, ispira il nostro spirito, lo vedremo nella prossima lezione, a parlare un linguaggio al nostro spirito. Le lingue, un linguaggio meraviglioso in cui il nostro spirito parla e la nostra mente rimane infruttuosa. Ogni tanto ci vuole fare smettere di pensare. Ci rende capaci di pregare, ci rende capaci ancora di comprendere la parola di Dio. C'era una grande preghiera che Paolo faceva continuamente e che tutti quelli che hanno scoperto Dio fanno per gli altri. E cosa pregava? Cosa diceva? Io prego affinché, Efesini 1:17, il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Fratelli, tante volte noi ci fermiamo nella conoscenza di Dio, ma abbiamo bisogno di procedere, non ci sono punti dove possiamo dire siamo arrivati, ho conosciuto Dio, io l'ho cominciato a conoscere e lo Spirito Santo continua a darci questo spirito di sapienza, di rivelazione per la piena conoscenza. Io ho bisogno di una piena conoscenza e sapete perché? Perché più lo conosco e più mi piace. Nel campo umano non sempre è così. Più ci conosciamo, più conosciamo la verità di certe cose, più dici, mamma mia, non pensavo che fossi così, non pensavo che questa situazione era così. Dietro la parvenza, dietro la facciata di tante situazioni, noi vediamo poi la dura, nuda e cruda realtà. E allora diciamo, no, basta, non voglio conoscere più niente. A un certo punto, no, basta, non voglio sapere più niente. Questo è l'atteggiamento di chi si rivolge solo alla conoscenza umana. Non voglio sapere, voglio solo fuggire, non pensare, distrarmi, ma non voglio saperne niente, di nessuno e di niente. Ma quando entriamo in una conoscenza di Dio è diverso. Quando entriamo nella sua presenza sentiamo che più lo conosciamo e più desideriamo conoscerlo. Questo è un miracolo, è un mistero, ma io credo che voi state cominciando a realizzarlo. Meno lo conosciamo e meno ci sembra reale e meno ci sembra importante. Più lo conosciamo, più stiamo in comunione con Lui, più lo preghiamo e più ci rendiamo conto di averne un bisogno estremo e ci rendiamo conto che in Lui possiamo avere ogni cosa pienamente. Quindi la preghiera di Paolo era non solo perché Dio ci dia uno spirito di sapienza, di rivelazione per la pienezza della conoscenza, e perché egli, dice ancora Paolo, illumini gli occhi del vostro cuore o del vostro spirito. E questa è la preghiera che questa mattina ancora io voglio fare, che ognuno di noi dovrebbe fare per il proprio fratello, che Dio illumini gli occhi del vostro spirito. Fratelli, non che Dio illumini i nostri occhi, la nostra sensorialità. Tante volte abbiamo una sensorialità estremamente spiccata, cogliamo tutto, vediamo tutto, quello che c'è di brutto, o quello che c'è di bello ma in realtà nasconde il brutto. Non è questa la sensibilità che dobbiamo sviluppare, ma la preghiera di Paolo è che la sensibilità degli occhi del nostro spirito cresca, che ci possiamo accorgere di quello realmente che Dio ci ha provveduto, che Dio ci ha donato, della sua eredità, che egli illumini. Mi voglio unire a Paolo questa mattina nel pregare per me e per voi, che egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, fratelli, e qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Non persone privilegiate, questo desiderio di Dio è per ognuno di voi, questo desiderio di rendervi partecipi della sua gloria, della sua presenza, è per ognuno di voi. Dio ha questo desiderio e attraverso lo Spirito Santo Dio sta cercando di realizzare questo desiderio. Qual è questo desiderio? Fregarti? No. Qual è questo desiderio? Metterti da parte? Sopraffarti? Prevaricare su di te? No, questo desiderio di Dio è farti partecipe del suo amore, delle sue ricchezze. Ed è incredibile come noi riusciamo sempre a sfuggire da un Dio che ci insegue per amarci e andiamo a cacciarci in situazioni dove persone ci sorridono per farci del male. Io prego veramente che il Signore apra il nostro cuore per comprendere che non vale la pena di fuggire da un Dio che desidera semplicemente amarci e farci partecipi della sua santità, della sua gloria, perché egli illumini gli occhi del vostro cuore e perché ancora possiate scoprire qual è, verso 19, verso di voi che credete, l'immensità della sua potenza. L'immensità, ripeto, della sua potenza. È incredibile, noi abbiamo concetti strani della potenza, siamo attirati dal rumore, dallo sfavillio, dai colori, da questo panorama, da questo universo cromatico in tante manifestazioni, ma io spero di poter scoprire, spero che voi scopriate ancora un po' di più questa mattina quale sia l'immensità della potenza di Dio verso te che credi. Ripeto, verso te che credi. La fiducia è quello che rende reale la potenza di Dio. C'è questo credi che è fondamentale. La potenza di Dio è grandissima, ma Dio non si imporrà come un'allucinazione, Dio non si imporrà come un dato davanti a te, ma è la tua fede e la fiducia che ti farà scoprire questa potenza incredibile. E lo Spirito Santo quindi cosa fa? Ci fa nascere, ci mette in questa relazione meravigliosa con Dio e ci comincia a trasformare. Man mano che lo contempliamo, man mano che lo viviamo, ci trasforma. Qual è il frutto dello Spirito? Dice l'Apostolo Paolo in Galati. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Mamma mia, che difficile! Io direi che sono qualità impossibili per chi si rende conto di chi siamo realmente e umanamente. Forse abbiamo provato tante volte a cercare di metterle in pratica con le nostre forze, forse ci siamo fatti venire l'ulcera, la gastrite o chissà che cosa per cercare di non manifestare l'intolleranza che abbiamo verso gli altri e anche verso noi stessi. Ma lo Spirito Santo sta operando in me e in te. Ecco perché ho bisogno dello Spirito Santo, fratelli. Se voglio perfezionare le mie qualità negative, non ho bisogno dello Spirito Santo. Ma se voglio scoprire questi frutti, se voglio essere liberato dall'amarezza, dagli risentimenti, dall'impazienza, dall'intolleranza, dalla paura, dall'impulsività, ho bisogno di un rapporto più profondo con lo Spirito Santo. Ho bisogno di un rapporto più forte, più reale. E allora il frutto dello Spirito nella vita di Rosy diventerà amore. E allora il frutto dello Spirito nella vita di Matilde diventerà gioia. Nella vita di Tommaso diventerà pazienza. Nella vita di Giuseppe, pace. Nella vita di Pino, benevolenza. E così bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Ma dove esistono queste personalità? Dove esistono queste identità? Solamente nell'opera dello Spirito Santo, fratelli. E quando noi entriamo in comunione con lo Spirito Santo, veniamo trasformati. Come dice in 2 Corinzi 3,17, ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Ma che libertà? Libertà di farci del male? Libertà di suicidarci? Libertà di pestarci i piedi? No, libertà di vivere questi frutti di cui abbiamo brevemente accennato. E noi tutti, verso 18, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. C'è una grande legge spirituale, fratelli. Quello che contempliamo diventiamo. Quello che guardiamo ci trasforma. Noi tante volte non ce ne rendiamo conto. E noi abbiamo bisogno di guardare, di contemplare, di avere questa comunicazione continua attraverso lo Spirito, fratelli. Ecco perché non è una comunicazione mistica, non è un chiudersi in una chiesa, non è un lavaggio di cervello con idee religiose, ma è una comunione con Dio attraverso lo Spirito Santo. Se tu puoi realizzare questo nella tua vita, ti trasformi nella sua stessa immagine, secondo l'azione di Dio che è Spirito. E io credo che è bello vedere questa trasformazione. Io ogni volta, se ci guardiamo in faccia, non così esternamente, ma possiamo vedere, ognuno può vedere uno nell'altro, quanto tempo abbiamo passato dinanzi allo specchio di Dio, ma dinanzi allo specchio umano, dinanzi alle altre cose da vedere. Ma io credo che la misura della nostra pace, della nostra gioia, del nostro amore, della nostra pazienza è la misura di quanto siamo stati dinanzi allo Spirito Santo. E tante volte bisogna dire che facciamo delle comparse veloci e poi sfuggiamo subito, e allora questa trasformazione è come una scultura che è stata appena abbozzata, però ancora non riesce a manifestare tutta la idea del Creatore. E abbiamo bisogno quindi non solo stare un momento, perché stiamo un momento, Dio abbozza qualcosa, poi stiamo un altro momento, Dio traccia delle altre linee, e piano piano dalla tua vita, dalla mia vita, viene fuori un capolavoro. Ma tu te lo immagini? Tu te lo immagini che Dio può fare della tua vita un capolavoro? E questo non stiamo parlando dei doni, dei carismi, degli strumenti che ti ha dato per servire gli altri, stiamo parlando della tua persona. Dio ha in mente un capolavoro per ognuno di noi. Dio ha in mente una scultura meravigliosa. Ma ci sta chiedendo: figli miei, venite un attimo, lasciatemi il tempo, datemi l'opportunità di trasformarvi. E come lo fa? Mettendoci in contatto col suo Spirito, mentre lo contempliamo, mentre abbiamo una relazione con Lui, Lui ci può trasformare. Poi ancora, andando verso la conclusione di questa riflessione, c'è un grande dono, lo accennavamo poco fa, quando dicevamo gli uni e gli altri abbiamo accesso a Dio attraverso uno stesso Spirito. La presenza dello Spirito in noi è una garanzia di un'unità. Unità che non è legata, dicevo poco fa, a gusti, a modi di pensare. Tutti parliamo nello stesso modo, siamo uniti. Tutti diciamo così, siamo uniti. Tutti ci vestiamo allo stesso modo, siamo uniti. Non è così. Abbiamo la stessa teologia, siamo uniti. Non è detto. Le divisioni più grandi stanno avvenendo proprio tra quelli che la pensavano allo stesso modo. La divisione è un problema interno, è un problema di incompatibilità che abbiamo con gli altri. Solo lo Spirito può agire in maniera tale da portarci a un'unità. E Paolo ce lo ricorda in Efesini 4:3, dice: sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un solo corpo, un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Un solo spirito, una sola fede. Ma chiaramente ci sono tante teste, questo non l'ha scritto la Bibbia, ci sono tanti tribunali, quindi. Ma come entrare nell'unità se non affidandosi all'opera dello Spirito, se non accogliendo lo Spirito, se non entrando in questo sistema di comunicazione che lo Spirito Santo ci dà? E poi ancora ricordatevi che lo Spirito Santo, siamo in periodo quasi natalizio, Lui fa dei doni, alleluia, e questo è bello, ma ci fa dei doni utili, non come i doni così tanto perre che ci facciamo noi, tanto che dice basta il pensiero, no, lo Spirito Santo è molto più intelligente, no, direi, c'ha molta più ricchezza di noi. Tante volte noi è difficile capire quello che sarà utile per l'altro. Tante volte riceviamo certi regali e dice: mamma mia, ma che cosa me ne faccio? Lo metteremo in qualche posto, magari poi lo confezioniamo in una maniera graziosa e lo regaliamo a qualcun altro, se vi capita anche a voi. Ma Dio non ha questo, cioè Lui sa cosa ci serve e ha dei doni preparati per tutti i suoi figli, e ogni membro della famiglia è diverso. E leggiamo un attimo questo brano conosciutissimo in Prima Corinzi capitolo 12 verso 1: circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate pagani, eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo come vi si conduceva. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema o maledizione. E nessuno può dire neanche, come abbiamo citato poco fa, Gesù è il Signore, se non attraverso lo Spirito Santo. Ora vi è diversità di carismi, ma vi è uno stesso Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che uno stesso Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che uno stesso Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno, e qua sta la sapienza e la grandezza di Dio, è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. E infatti a uno è dato mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo lo stesso Spirito, a un altro fede, attraverso lo stesso Spirito, a un altro carismi di guarigione, attraverso lo stesso Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come egli vuole. Che bello, fratelli! Io so che Dio, attraverso lo Spirito Santo, ha pensato a dei doni per ognuno di voi. Quindi ci ha generati, ci ha dato contatto con Lui, ci ha messi in una famiglia, ci ha dato un'unità, ci ha dato dei doni, dei carismi. Non esiste un cristiano non carismatico, perché in ogni nuova nascita, in ogni vita di Cristo in noi, ci sono dei carismi, dei doni che Dio ci ha donati, e dei doni utili, dei doni importanti, con i quali possiamo servirci gli uni gli altri. Doni gratuiti, dice la Scrittura, l'abbiamo sottolineato. Poi, a ognuno, sottolineato anche questo. Qualcuno, quando ci sono i doni natalizi, dice, a me non mi hanno regalato niente, nessuno mi ha pensato. Si sta molto attenti nel fare sì che un dono per questo, un pensierino, qui tutti devono avere il loro pensierino, sennò qualcuno ci rimane male. Nessuno di voi deve rimanere male. Lo Spirito Santo, quando è venuto nella tua vita, ti ha dato un dono particolare. E l'intelligenza della comunità, della Chiesa, sta nel capire che i doni sono vari. Qui ne abbiamo citato almeno 9, ma non si esauriscono qui. Se voi approfondite la Scrittura, ci sono doni di governo, doni di opere pietose, capacità quindi di assistenziali, per cui ci sono tanti doni. E non dobbiamo pensare, ah no, il mio dono è più bello del tuo, a te cosa ti ha dato, a me cosa ti ha dato? No, ogni dono è un dono suo, non per noi, e qui è una cosa incredibile, ma per il bene comune. Qui entriamo in un concetto diverso, in cui Dio mi dà qualcosa non solo per me, ma perché attraverso quel dono io possa diventare strumento di utilità, di benessere, perché Dio ama ognuno, ama me fortemente, ma non perché ama me, non ama gli altri, come facciamo noi, diciamo a qualcuno, se mi ami non devi amare quello, no, Dio non è parziale, ci ama tutti intensamente, e allora anche nei suoi doni ha in mente il bene comune. E ultima parte di questa riflessione, ed è ancora una volta la potenza dello Spirito Santo che scende a Pentecoste, che ci fa vedere questa azione, questa opera e questa caratteristica. Non ne abbiamo parlato fino ad ora, l'abbiamo lasciato per ultimo, forse perché è la più importante. E quando lo Spirito Santo verrà su di voi, voi riceverete potenza per essere testimoni. E mi sarete testimoni in Giudea, in Samaria, fino agli estremi confini della terra. Quindi lo Spirito Santo ci dà potenza per testimoniare di Cristo. Mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Lo Spirito Santo trasformò, dicevamo la scorsa volta, dei pescatori, delle persone non acculturate, in strumenti forti del messaggio di Dio. Lo Spirito Santo ti dà un'unzione particolare, ti mette le parole adatte. Lo Spirito Santo ti dà una capacità di comunicazione nuova. Lo Spirito Santo è colui che rivela Dio, lo ha rivelato a te, ma attraverso la sua presenza in te lo rivelerà ad altri, ti renderà testimone. Quindi, se abbiamo lo Spirito Santo, non possiamo avere paura di testimoniare. Non conta l'abilità dialettica di ognuno di noi, non conta se tu sai parlare bene o non sai parlare bene. Certo, magari puoi imparare a non fare certi errori di grammatica, può essere anche utile, ma non conta la tua capacità di intellettuale, ma conta il desiderio che lo Spirito Santo ti dà di comunicare il messaggio della salvezza, di comunicare il progetto di Dio, perché Dio ama ognuno di noi. Fratelli, è difficile. Noi abbiamo bisogno di entrare in quest'ottica di Dio, perché spesso siamo chiusi nell'ottica piccola del nostro microcosmo, ci muoviamo, la nostra famiglia, le nostre cose, i nostri vestiti, le nostre compre, la nostra spesa al mercatone, il nostro qui, il nostro lì, giriamo sempre intorno a noi stessi, non riusciamo a vedere quello che c'è al di là del nostro piccolo, la nostra chiesa. Anche quello può diventare una trappola, anche quello può diventare un luogo dove ci chiudiamo e ci isoliamo e non vediamo più quello che succede intorno a noi. Ma lo Spirito Santo, che è Dio, che conosce i bisogni, le esigenze, ci renderà sensibili alle esigenze e ai bisogni degli altri, ci farà vedere quello che c'è dietro le maschere di benessere apparente delle persone che ci circondano. Vedremo i drammi, vedremo le persone forse che si stanno per suicidare, che non hanno speranza, che non hanno salvezza. Allora lo Spirito Santo ci farà vedere queste cose, ma ci darà la potenza per diventare testimoni, per poter portare il regno di Dio nei cuori di tanti, tanti, tanti che stanno soffrendo, che stanno morendo nella loro grande distruzione. E allora, per concludere, ogni cristiano ha lo Spirito Santo, attenti, questa è una cosa importante, ogni cristiano, perché lo Spirito Santo che ti ha fatto dire Gesù il Signore, però Dio ci chiede di essere ripieni dello Spirito Santo. Quindi non soltanto è importante avere ricevuto nella salvezza lo Spirito Santo, ma Dio vuole darci una pienezza, vuole farci vivere ripieni, traboccanti attraverso lo Spirito Santo. Infatti, ancora quel verso che vi piace ricordare, non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi dello Spirito Santo, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando col vostro cuore a Dio. E questo è già un segno dell'essere ripieni dello Spirito Santo. Anche stamattina abbiamo cercato di salmeggiare, di cantare, di esprimere, abbiamo veramente parlato, canti, suonato, espresso questa libertà. Lo Spirito Santo ci ha ispirato, questo può crescere, può diventare sempre più grande nella nostra vita. Ma come? E un ultimo verso per concludere. Leggiamo questo verso in Apocalisse 22, 17. Ci fermiamo un attimo su questo verso per concludere e per chiedere allo Spirito Santo di venire in una maniera più forte nella nostra vita. In Apocalisse 22, 17 dice così: lo spirito e la sposa dicono: vieni, vieni. E chi ode dica: vieni. Fermiamoci un attimo qui prima di leggere la conclusione. Ci sono due vieni questa mattina che si devono incontrare. Lo Spirito sta desiderando fortemente di avere contatto, comunione con te, fratello, con te, sorella. Sta dicendo: vieni, vieni. E non è che per forza hai bisogno di sentire una voce udibile. Il richiamo di Dio è un richiamo grande, è un richiamo forte, forse attraverso delle situazioni, delle esperienze, dei bei panorami, della musica bella, qualche cosa che ti ispira, sentirai questo richiamo, sentirai questo desiderio di Dio di incontrarti, e ti dice: vieni, vieni, vieni Maria, vieni Giuseppe, vieni Serena, vieni, vieni. Lo sentiremo veramente pacato questo desiderio, ma forte, ma grande. Dio non ci costringe, si è limitato, non ci prende per le forze, non ci costringe con non so che cosa, ma il richiamo è forte: vieni, vieni, vieni. È un richiamo profondo che coglieremo nel nostro essere. Ma questo richiamo, la Scrittura dice poi: chi ode, chi ascolta. E qui, se hai ascoltato questo richiamo, se lo hai riconosciuto dentro il tuo cuore, se ti sei accorto che Dio ti sta chiamando in mezzo ai tanti rumori, in mezzo alla confusione, in mezzo a tutti i tuoi progetti, in mezzo a tutte le tue aspirazioni, senti questa voce che ti dice: vieni, vieni, vieni. La Scrittura ci incoraggia e ci consiglia questa mattina: chi ascolta dica vieni. Quindi al desiderio di Dio unisci il tuo desiderio. Appena senti il richiamo di Dio, non dire: ah, com'è bello che Dio mi chiama, com'è bello, ma anche tu comincia a desiderarlo, corrispondi al desiderio di Dio. Dio esprime il suo desiderio, Dio ti richiama, Dio ti attira con legami di amore, ma hai bisogno di cominciare a desiderare, di ricambiare. Dio non ti amerà contro la tua volontà, non entrerà con te in un rapporto morboso. No, Dio si aspetterà che tu lo desideri, che tu ricambi questo amore. La Scrittura dice: noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. E quando cominci ad ascoltare il suo amore, quando cominci a sentire che Dio ti chiama e ti dice vieni, comincia a desiderarlo, comincia a cercarlo, comincia a ritagliare un tempo tra te e Lui, comincia a capire che tutte le altre cose forse potrebbero essere secondarie, ma che hai bisogno di trovare un tempo per corrispondere a questo amore, hai bisogno di coltivare questo amore, hai bisogno di ricambiare questo amore perché divenga un rapporto sempre più forte e più grande tra te e Dio, tra il grande amante e il grande amato. E allora vieni, vieni Signore, nel momento in cui ti ho ascoltato chiamarmi, ti dico a mia volta vieni. E ancora, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Gloria al Signore. E quando sentiamo il richiamo di Dio, quando sentiamo il suo amore, quando sentiamo i suoi legami che ci attirano, cominciamo a sentire un desiderio, cominciamo a sentire un bisogno. Chi ha sete? Chi ha sete? Una volta, dice un detto di Gesù, Gesù disse ai suoi discepoli, andiamo, non è Bibbia, capitemi, disse: andiamo nel deserto, E i discepoli dicono: ma Gesù, che ci andiamo a fare nel deserto? A cercare il desiderio dell'acqua. Come a dire, il desiderio di Dio è possibile che ti venga in momenti estremi, anche di crisi, anche di deserto, momenti di aridità grande, dove scopri il bisogno della sua acqua. Ci alziamo in piedi, della sua sorgente. Chi ha sete? E Dio ha cominciato a creare la sete dentro di te. Col suo amore ha acceso questo bisogno di amore, perché forse ti eri rassegnata a vivere una vita piatta, una vita abitudinaria, rutinaria, sì, con tanta, è come una pianticella. Fratelli, tante volte nell'aridità spunta un seme di amore, sentiamo un piccolo, come virgulto, come qualcosa di piccolo che comincia a crescere. E poi, sapete cosa succede senza rendercene conto? Insomma, ci mettiamo il piede sopra e l'abbiamo schiacciato. Ma sapete quante volte dei semi di amore nascono nella vostra vita? Cominciate a sentire un amore nuovo, come qualche cosa di nuovo. Dice, ma che, com'è che mi sento così? Mi comincio a sentire un grande amore, comincio a sentire un grande desiderio di bene degli altri. Signore, questo è quello che voglio, questa è la pianticella, questo è il tuo amore. Se ho il tuo amore avrò ogni cosa. In quel momento lo comprendiamo, ma Dio ci chiede di coltivare poi quel seme, di coltivare quella pianticella, perché le situazioni di questo mondo sono tali che questo seme viene schiacciato, viene eliminato, viene portato via, e poi ci ritroviamo nuovamente nel tran tran, negli obiettivi falsi che ci siamo messi davanti. Ma Dio ci sta dicendo: riconosci il seme di amore che ho messo dentro di te, riconoscilo figlia mia, riconosci figlio mio quel seme di amore che ho piantato in te, e annaffialo. E per annaffiarlo ci vuole acqua e ci vuole sete, e allora quel seme ha sete di Dio, desidera l'acqua, desiderala, comincia a cercarla, ma poi scopri che la puoi prendere in dono. E qui ha a che fare con la fede, fratelli. Non dobbiamo convincere Dio, non dobbiamo pagarlo per portarci una cisterna di acqua. Abbiamo bisogno di credere, e lì possiamo stendere la mano e prendere per fede in dono dell'acqua della vita. E vorrei che, ora pregando un attimo, ognuno di noi si mettesse di fronte a questa sorgente grande che è la presenza dello Spirito. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno, fiumi di acqua viva. Signore, ho una pianticella piccola, ho bisogno di acqua, ho bisogno di acqua. Hai bisogno di acqua, fratello, sorella, questa pianta non potrà crescere senza acqua. Questo seme, piccolo desiderio di amore, non potrà crescere, non potrà diventare più forte della morte. Non potrà diventare l'energia propellente della tua vita. E se tu non senti questa energia, troverai altre cose per spingerti. Ma Dio vuole che l'amore ti spinga, l'amore ti costringa, l'amore sia l'energia più grande che ti spinge nelle tue azioni, la motivazione più profonda. Dio vuole che sia l'amore. Ma perché? Perché è la cosa più bella per noi e per gli altri. E io voglio dire, Signore, questa mattina, attraverso lo Spirito Santo, voglio riconoscere il mio desiderio di te, voglio riconoscere la mia sete che non potrà essere dissetata da qualunque cosa umana, e voglio però desiderare e prendere per fede il dono della tua acqua. Lo voglio prendere, Signore. Vogliamo chiederlo insieme al Signore. Signore, questa mattina realmente sappiamo che dove sono nati desideri di amore, desideri profondi, di bene per il nostro prossimo e per te, sei tu che li hai messi, Signore. Sei tu che li hai prodotti. Ma questa mattina ancora ci chiedi di entrare ancora più profondamente
nel tuo amore immenso, di entrare più profondamente nella tua richiesta di amore. Signore, vogliamo realmente desiderarti, vogliamo chiederti di essere ancora di più la fonte della nostra gioia, Signore, della nostra libertà. Vogliamo vedere quest'acqua e vogliamo prenderla in dono. Sì, Signore. Alleluia, Signore. Fa che io venga. In questo momento vogliamo venire al tuo fiume, Signore. Chi lo vuole esprimere anche con un cammino, ecco, venendo qui avanti, come a dire: Signore, io vengo verso il tuo fiume, io mi dispongo a rispondere al tuo vieni con un mio desiderio, io voglio bere la tua acqua. Se questo ti può aiutare, vieni qui davanti come un'espressione di questo desiderio e diciamo, cantiamo insieme: ora io vengo al tuo fiume, Signore. Ora io vengo e la mia aridità finirà. Ora, Signore, grazie. Grazie perché il tuo fiume non ha smesso mai di scorrere, Signore. E anche se noi ci siamo allontanati dal tuo fiume, il tuo fiume continua a scorrere, a sgorgare. Un fiume di acqua viva che in questo momento, Signore, sgorga per tutti quelli che vogliono immergersi, per tutti quelli che vogliono superare i confini del proprio io, per tutti quelli, Signore, che vogliono scoprire il tuo spirito, la terza persona della Trinità, sorgente di acqua, sorgente, sorgente. Signore, grazie che la tua sorgente in questo momento, Signore, ancora può fare abbeverare ognuno di noi. E insieme a questi miei fratelli che sono venuti avanti, insieme a tutti quelli che siamo qui, Signore, vogliamo stendere la nostra mano e vogliamo prendere per fede l'acqua della vita, Signore. La prendiamo, Signore, la prendiamo. Alleluia, Signore. Iriana Sandra, Sharda Karadaya, così dice lo Spirito: venite, venite, venite alla sorgente, figli, venite a lasciarvi inebriare dalla mia presenza. Io sono la vera libertà, io vi conduco alla libertà. Lasciate le vostre idee di libertà e entrate nel torrente del mio amore. E io vi porterò là dove voi non comprendete, ma dove c'è la vera gioia, la gioia della santità. Grazie, Signore. Grazie, Signore, che tu circondi in questo momento le vite di ognuno dei miei fratelli, Signore. Oh, Signore, vogliamo realmente rispondere alla tua chiamata e vogliamo incontrare la tua acqua, Signore. Vieni, Signore. Alleluia. 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 Grazie, Signore. Ancora qualche momento stiamo davanti alla presenza di Dio e permettiamo allo Spirito Santo di creare, di ricreare in ognuno di noi una sorgente zampillante, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Alleluia. Stand one, stand one. Let's make it in Sanda. In Sara da Kalamayas. Urita Karadaya Sanda. Sì, Spirito Santo. Grazie, Signore, che in te c'è potenza. E non è una potenza di emozioni passeggere, ma è una potenza che infiamma. Io ti chiedo, Signore, per la mia vita, per la vita di ognuno di questi miei fratelli, ti chiedo questo fuoco consumante, Signore, questo fuoco che non si ferma, questo fuoco grande, Signore, che bruci tutte le cose strane, che diventi un fuoco di amore, che ci porti a spendere e ad essere spesi per gli altri, Signore, che ci porti ad amare gli altri, noi stessi, ci porti ad amare te. Vieni, vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo, vieni, vieni nella mia vita, vieni nella vita di ognuno dei miei fratelli.